Come avevo anticipato la volta scorsa, l'inizio della lezione normalmente consta di una richiesta. Domande? C'è nessuno che ha qualcosa da dire, qualche dubbio, qualche idea luminosa che gli si è affacciata nei giorni scorsi? Se può mai dire, uno aspetta che capita. A essere ottimista. Ok, allora riepiloghiamo un attimo quello che avevamo detto la volta scorsa, che era culminata, se vi ricordate, nella discussione sulle parole chiave che potevano darci un'interpretazione di quello che si era detto. Vi ricordo che abbiamo convenuto che una buona sintesi di quello che era stato detto era struttura e azione, sulle quali cominceremo a discutere oggi, tanto per sciogliere la suspense che suppongo vi abbia attanagliato in questi giorni di mancanza di spiegazioni. Poi integrazione, ovvero sia processi che portano a recepire all'interno della struttura sociale, dell'organizzazione sociale, del gruppo sociale, poi vedremo che sono tutti punti di vista un po' diversi, il maggior numero di componenti della società possibile, quindi a far sì che ci sia una certa omogeneità all'interno della società stessa. Come facciamo a fare questa cosa anche attraverso l'azione dei modelli di successo? Abbiamo cominciato a tratteggiarne alcuni la volta scorsa, abbiamo parlato dei vari processi che vi spingono a fare cose che fanno anche gli altri e che vengono giudicate positive dall'insieme delle opinioni dominanti, da quella che possiamo definire in prima battuta l'ideologia della società alla quale apparteniamo. Quindi abbiamo visto che da un certo punto di vista, nel modello di successo di oggi ci sono dei tratti che abbiamo già evidenziato, per esempio, c'è quello di essere laureato, c'è quello di avere un certo tipo di forma fisica, un certo tipo di aspetto, c'è quello di avere una certa preparazione che contempla anche per esempio la lingua inglese, insomma sono tutti tratti, come vedete, che diventano, come dicevo la volta scorsa, normativi, pur non essendo scritti in nessuna legge, cioè non c'è una legge che vi obbliga a essere di una certa taglia, di una certa ad avere certe caratteristiche culturali e via discorrendo, ma voi sapete perfettamente che di fatto è meglio averle, no? Questo è il punto. Questa pressione alla omogeneizzazione è una delle pressioni più potenti all'interno delle società. Nella nostra società forse è peggiore che in altre, ma questo lo vedremo anche. Oddio, potremmo cominciarlo a vedere pure subito, in effetti. Tanto mi viene come buona introduzione. Vabbè, allora facciamo così. Dunque, chissà quando è cominciata la sociologia? Eravamo io di Socrate, qui davanti ha avuto un attimo di accidenti, ho delle radici splendide, non lo sapevo. Dico no, dunque, c'era qualcun altro che azzardava dopo la rivoluzione industriale, bene. Ok, i primi dell'Ottocento va benissimo. Allora, la società precedente alla rivoluzione industriale e alla rivoluzione francese, noi normalmente la definiamo società dell'ancien régime, cioè dell'antico regime, no? Che è quella che si origina dalla caduta dell'impero romano, se vogliamo andare proprio a bimis fundamentis, e si struttura inizialmente con l'Alto Medioevo, poi per seguire fino a buona parte dell'età moderna. Quindi vedete che come dire, il senso della storia anche in pillole ci dà una netta percezione di quanto i periodi non siano separati gli uni dagli altri. Noi facilmente arriviamo a rintracciare cose che accadono oggi dei tempi dell'impero romano, pensate soltanto al diritto, visto che fate anche giuridica nei pressi o perlomeno cominciate. La gran parte del diritto nel quale si muove buona parte del mondo è direttamente filiata dalle tesi e dalle teorie romane, per cui non è che c'è questo grosso scarto. Possono essere riviste, possono essere riaggiornate, ma di fatto le ispirazioni fondamentali sono quelle. Come era fatta questa società dell'ancien régime? Rimaniamo in Francia, che fa comodo perché la Francia è stata da quel punto di vista la nazione importante per tutti questi processi. A parte che la sociologia l'ha fondata un francese, come forse saprete, che si chiamava Comte, giusto appunto. La data è il 1835, ma ve la dico e basta, non mi interessa, santa Madonna. Vabbè. Non mi interessa che ve la ricordiate. Allora, la società appunto antica, precedente alla Rivoluzione francese, in Francia era strutturata in modo abbastanza semplice, ovvero sia constava di tre grossi raggruppamenti: il clero, l'aristocrazia e il terzo stato. Paradossalmente, per quanto noi si tenda a dire che era una società paralizzata, che noi in confronto moderni abbiamo fatto un sacco di cose fighissime per cui ognuno può costruirsi da sé il suo futuro radioso, eccetera, 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 quella società lì aveva delle possibilità maggiori di successo che non la nostra. Può sembrare assolutamente contraddittorio, ma di fatto non lo è. Pensate soltanto alle opzioni che aveva davanti a sé un giovane, diciamo, di belle speranze ma di umili natali. Che poteva fare il giovane in questione? Poteva tentare il commercio. Cominciava ad essere il tempo in cui i commercianti non erano più estremamente mal visti, erano solo appena mal visti. E poi non è un caso che appunto sulla scorta di questa evoluzione del ceto commerciale ci sia stata la Rivoluzione francese, quindi è abbastanza importante. Ma poteva fare anche altro, poteva tentare la carriera ecclesiastica. Non so quanti di voi abbiano letto I Tre Moschettieri, che è un peccato perché è veramente un romanzo splendido, tra l'altro. Nei Tre Moschettieri spesso e volentieri i personaggi sono abati, e vi garantisco che non sono abati che ci credono, sono abati perché faceva comodo essere abate. Perché si entrava nel clero, si faceva una carriera discreta, si avevano una serie di benefici, una serie di un grosso prestigio sociale, eccetera, eccetera. E quindi il clero in gran parte era un clero, diciamo, secolare, ma comunque che non è che fosse particolarmente ispirato. E quindi diventare una figura di rilievo all'interno del clero offriva anche una possibilità di essere riconosciuti dal resto della società. Tenete presente che dal nostro punto di vista uno dei punti centrali di questo discorso è il riconoscimento. Cioè a noi interessa, e qui bisogna che cominciate a dire, a smettere, perché adesso lo dico e tutti dicono no, a me non frega niente. Non è vero, non bariamo, siamo un attimo più aperti, siamo un attimo più in ascolto di noi stessi. A noi interessa che gli altri si accorgano che noi siamo tutto sommato non male, e spesso e volentieri noi siamo convinti di essere i meglio fichi del bigonzo, come si dice a Roma. Ma quello che ci importa è che se ne accorgano anche gli altri, perché esserlo da soli, o sei un tipo di persona un po' particolare, oddio, capita pure, però fondamentalmente a te interessa che se ne accorgano anche gli altri. Se voi ci fate caso, la grandissima parte dei nostri comportamenti è orientata da questo problema. A noi interessa che gli altri sappiano che abbiamo un certo tipo di sapere, o abbiamo un certo tipo di conoscenza del codice, un certo stile di vita, e quindi che facciamo? Compriamo oggetti che fanno sapere loro che noi sappiamo che quegli oggetti sono importanti, compriamo macchine che sono fatte in certi modi perché sappiamo che quelli che sanno si accorgeranno che anche noi sappiamo, andiamo in certi luoghi, facciamo certe cose su internet perché tutti sappiano quello che pensiamo, che in linea di massima chi se ne frega, potrei anche dire, no? Però prendete i blog, prendete i forum, prendete tutta una serie di condivisioni audio video, no? Le fotografie di mamma, papà, dei cugini, della festa dell'altro ieri, in linea di massima al mondo non gliene frega un accidente. Però io ho bisogno che gli altri sappiano, mi riconoscano, mi vedano, mi percepiscano. Quindi dal nostro punto di vista, poi questo lo vedremo estensivamente perché è una dinamica assolutamente centrale, soprattutto oggi. Però il nostro problema quindi non è tanto e soltanto quello di avere delle risorse economiche, di avere delle risorse di potere, ma è anche quello di avere questa forma di riconoscimento, di esistere. Quando vi dicevo l'altro giorno che senza l'inglese non esistete, intendevo esattamente questo. Senza l'inglese non siete parte del mondo che conta, quello in cui ci si riconosce, quello in cui si viene valutati, quello in cui si viene apprezzati. Quindi da questo punto di vista la componente del riconoscimento, come vedete, era piuttosto diffusa anche ai tempi dell'ancien regime, quindi potevi essere riconosciuto perché commerciante, perché membro del clero, perché membro dell'esercito. Teniamo presente che in quel periodo si faceva la guerra molto più spesso che non oggi, anche se oggi mentiamo sul fatto che non si fa più la guerra, basta che andiate a vedere un attimo su internet e di focolai ne sono a iosa. Ma effettivamente, perlomeno dal nostro punto di vista di europei abbastanza fortunati, la guerra è diventata una cosa abbastanza rara. Ai tempi no, ai tempi se passavano 5 anni senza un conflitto era una specie di miracolo che tutti quanti celebravano con processioni e cose e rendite di grazie assortite. Per cui c'era anche, no, la possibilità di avere successo nell'esercito. Ricordate che cosa diceva Napoleone? Diceva che ogni soldato ha il bastone di maresciallo nello zaino. Ovvero sia, diceva Napoleone, che tu puoi essere nato proprio nel posto più sfigato del mondo, puoi essere il più reietto di tutti, ma se in guerra ti comporti bene puoi diventare un grandissimo dirigente, puoi diventare un ufficiale di alto livello. Quindi vedete che i sistemi per essere apprezzati in quella società che viene descritta come una società immobile, vi faccio presente, ricordatevelo sempre questo perché poi ne parleremo, erano tanti. Tu, da giovane di belle speranze e umili natali, potevi orientarti a perlomeno 3 o 4 carriere diverse che ti avrebbero permesso di essere migliore di quando eri partito, di fare una vita soddisfacente, una bella vita. E per di più, vi faccio presente che queste 4 opzioni erano strutturate. Questo che significa? Significa che io, se volevo diventare un ufficiale di alto livello, sapevo cosa fare, ovvero sia mi arruolavo nell'esercito, servivo in una certa serie di situazioni belliche, possibilmente sotto certi ufficiali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi avevo una concreta possibilità, avendo io ovviamente le caratteristiche adeguate, perché se ero un pusillanime potevo fare quello che mi pareva, non succedeva, probabilmente sarei andato a fare l'abate da qualche altra parte. Idem per questo ragionamento, se volevo fare carriera all'interno della struttura ecclesiastica, avrei preso i voti, avrei fatto il mio noviziato, avrei cercato di ingraziarmi dei personaggi di cui sapevo perfettamente la valenza politica, eccetera, eccetera, eccetera. Erano tutte cose che si potevano fare. Qual è il modello di successo che abbiamo noi oggi? Abbiamo cominciato a vederne alcuni tratti, ma non sono centrali, no? Sono centrali per una certa sfera della società, ma in generale il successo oggi chi l'ha? Chi è giovane, bello e ricco. Questo più o meno, detta proprio in soldoni, no? Ma l'idea generale è questa, giovane, bello e ricco. Allora, la domanda è, a parte il fatto che questo è un modello e quegli altri erano 4, quindi già quantitativamente stiamo messi maluccio, no? Perché oggi se tu puoi diventare un docente universitario, non te se fida di pezza nessuno, puoi diventare un ufficiale dell'esercito, grosso modo conti come due briscola. In linea di massima conti quando fai parte di un'elite piuttosto ristretta, che è quella degli opinionisti televisivi, una forte connessione con i media da questo punto di vista, no? Ma lì anche ci entri dopo, e soprattutto non c'è modo di entrarci linearmente. Cioè, non è che oggi io decido di diventare opinionista televisivo e posso andare a chiedere da qualche parte a iscrivermi e fare poi l'opinionista, no? Ci divento per strani modi. Non c'è quello che i romani chiamavano un cursus honorum. Noi continuiamo a chiamare cursus honorum cosa? Una serie di tappe che mi portano da qualche parte, no? I romani sapevano che se tu in qualche misura riuscivi a diventare prima questore, poi tribuno della plebe, poi qualcos'altro, poi saresti diventato console. Era quasi acclarato. Quindi anche a Roma poteva accadere che ci fossero dei consoli di umili natali, sebbene parliamo ormai di 2000 anni fa, insomma, che cominciasse parecchio. Oggi questo cursus honorum non c'è. Non c'è anche perché, se ci fate caso, dei 3 aggettivi che vi ho appena presentato, ricco, giovane e bello, no? Forse uno è alla portata di, cioè può essere ottenuto da tutti, forse, perché ricchi pure non è che ci si diventa molto facile, ma giovane è una circostanza, come dire, attribuita, è quello che chiamiamo uno status ascritto, non è uno status acquisito. Sei giovane fino a un certo punto, poi dovresti capire che non lo sei più, cosa che noi invece, che siccome siamo così, non lo capiamo, e abbiamo tutta una serie di giovani visti che fanno ridere i polli, eccetera, e vabbè. E quello è uno, bello. Anche lì, o sei fortunato dalla partenza, oppure. Quindi, come vedete, paradossalmente, sebbene nella nostra società si dica che tutti possono diventare tutto, che tutti siamo in grado di fare qualsiasi cosa, per carità siamo molto più liberi, eccetera, eccetera, di fatto noi attacchiamo l'etichetta del successo su degli attributi che sono non disponibili, o perlomeno che erano non disponibili fino a qualche tempo fa. Perché? Qui nessuno ha mai pensato di farsi un intervento di chirurgia estetica? Questo a me mi ricorda quando ero piccolo, più o meno funzionava così con la Democrazia Cristiana. tu chiedevi e dicevano: tu sei democristiano, per carità di Dio. Dopodiché, il giorno dopo delle elezioni, si scopriva che tutti, un sacco di gente, aveva votato Democrazia Cristiana. Oggi più o meno funziona uguale con la chirurgia estetica. Se qualcuno dice: oh, che sono matto, dove che vai a fatti i tuoi conti, vedi un po' le cose, dici: no, questo e questo, si opera. C'è una percezione, come vedete, un attimo contraddittoria, però sia uno si opera, però tende a non dirlo perché ancora ha delle remore. Poi supereremo anche quelle, evidentemente. Però il punto centrale della questione qual è? Oh, vi faccio presente che non è che parli a casaccio. Uno dei regali più favoriti attualmente dalle diciottenni è il rifarsi il seno. Parliamo di milioni di casi, per cui non è che mi sto inventando niente. Ricerche abbastanza concrete. Allora, dicevo, quindi vedete che l'attributo bello, no? Mentre prima era assolutamente ascritto. Oh, voi sapete cosa sono gli status ascritti e gli status acquisiti? Diciamo di sì? Allora, se prima essere belli era uno status ascritto, oggi in qualche misura diventa uno status acquisito. No? Quindi è possibile da parte nostra fare qualcosa per diventare belli. Ora, io le ultime file lo so che sono lontane e che tendenzialmente hanno un atteggiamento verso la lezione diverso da quello che mi aspetterei. Siccome però mi rompono l'anima, se non vi interessa la lezione, andate pure via, non è un problema. Però se restate, state zitti, perché francamente. Allora, come dicevo, il problema è questo, ovvero sia che questo status da ascritto è diventato acquisito, ovvero sia se hai i mezzi economici puoi approssimarti all'ideale. Credo che ne abbiate sentito parlare a UFO sui mezzi di comunicazione, in televisione, no? Dove tutta una serie di cose, dove per esempio i creatori di moda se la prendono con le modelle che hanno scritturato loro per farle diventare 36, e dicono: adesso sei 36 non vai più bene, molto divertente. Però comunque l'idea generale è questa, ovvero sia noi possiamo intervenire su questo, possiamo intervenire paradossalmente anche sul giovane, più o meno con gli stessi strumenti. Perché noi cosa supponiamo? Che uno giovane abbia certe caratteristiche fisiche, no? Quindi, forse non lo sapete, ma negli Stati Uniti, che da questo punto di vista sono sempre molto più avanti di noi, ringraziando Dio, spero che ci restino una volta ogni tanto, non ci sono più chirurghi non ci sono più cardiochirurghi. Nel senso che i giovani non vanno più a fare chirurgia cardiaca né neurochirurgia, ma fanno quasi tutti chirurgia estetica. Perché? Ci sono un sacco di motivi. Uno è che guadagnano uno sfracello in più. Due, che rischiano molto meno, perché voi avrete forse notato anche nei vari seriali televisivi di cui parlavamo la settimana scorsa, l'altro giorno, che l'americano di norma la prima chiamata del telefono che ha è quella dell'avvocato, no, né la madre né la donna, l'uomo, la prima cosa che fa è chiama l'avvocato, perché denuncia tutti quelli che capitano a tiro. Per cui le discipline chirurgiche rischiose, che sono rischiose perché sì, no, appunto come quelle cardiache, come quelle neurologiche, non le fanno più, perché lì potrebbero sbagliare e non sarebbe colpa loro, perché accade, no? Perché sono degli interventi che non garantiscono, come dicevamo l'altro giorno, il 100% di sicurezza, ma garantiscono una soglia ragionevole di sicurezza. Ma quando tu aspetti che quell'altro ti debba rimettere a posto e ti rimetta in pista rapidamente perché eccetera eccetera, rischi di essere perseguito. Di conseguenza che succede? Che le risorse che vengono impegnate nel campo della sanità, soprattutto negli Stati Uniti, sono sbilanciate verso dei settori che non hanno un'importanza focale. Perché cosa servono di solito? Servono a ricostruire i legamenti dei ricchi che si sono sfondati i gomiti giocando a tennis, cosa che non è che sia proprio centrale dal punto di vista del progresso della specie, anzi. Servono a ricostruire i legamenti delle ginocchia, servono a ricostruire i profili dei visi, tutta una serie di interventi che sono praticamente insensati, se ci pensate. Non hanno nessuna utilità pratica, mentre chi è seriamente malato di cuore muore perché non c'è nessuno che possa operarlo, possibilmente non ha neanche soldi per pagarsi l'assicurazione, così il cerchio si chiude e buonanotte. Quindi vedete che questo modello di successo, che è uno, vi ripeto, e non sono quattro, presenta delle caratteristiche particolari, perché da un certo punto di vista, come vi dicevo, non è facilmente perseguibile. Cioè, io non posso far nulla per diventare ricco, giovane e bello. O ce nasco, oppure finito. Posso forse diventare ricco e bello, ma giovane è sempre più difficile. Certo, posso tentare anche di essere giovane, ovviamente anche con degli aiuti farmacologici, di stupefacenti vari assortiti, eccetera, eccetera. Lo vediamo quasi tutti i giorni. Però il problema è che non c'è certezza. Di nuovo, questa certezza torna sempre fra i piedi. Non c'è nessuna garanzia che io cominci a fare qualcosa oggi e fra 10 anni sia ricco, giovane e bello. Quindi c'è una fortissima alea. Per quello che riguarda questo modello di successo, che è uno e non sono quattro, e di conseguenza, come forse capirete, esercita una influenza omogeneizzante molto più forte di prima. No? Se avete sentito le ricerche sulle cose che vogliono fare i bambini e le bambine oggi, la grandissima parte che vuol fare è il calciatore e la velina. Prima c'erano l'astronomo, l'astronauta, il pompiere, il cavaliere, insomma c'era un sacco di cose, no? Adesso abbiamo velina e calciatore. È ovvio, perché velina e calciatore sono esattamente l'incarnazione di questo tipo di modello. La velina è giovane e bella per definizione, altrimenti non sarebbe una velina. Il calciatore pure in linea di massima viene preso come modello di bellezza virile. Ecco là che abbiamo ottenuto tutte queste coppie insulse che trovate nei rotocalchi, che teoricamente dovrebbero essere felici e contenti. Allora, diciamo che il modello di successo da questo punto di vista ci dice una serie di cose, no? Ci dice che noi valutiamo alcune cose e non ne valutiamo altre. Per esempio, fate caso, in questo modello di successo la cultura non c'è. Calciatore velina non deve essere laureato necessariamente, anzi, in linea di massima ti dice che si sta laureando, così lo guardi con gli accidenti pure, come dire, ti togli anche sto sfizio. Complimenti. Quindi
Pedraghi Matteo.
Paura,
eh? Pedraghi Matteo.
C'è Matteo Pedrani?
Non c'è.
No.
Dove non è venuto, niente.
Sì, stamattina
c'è. Allora, se viene a lezione, i leader devono passare in segreteria a firmare lui.
Bene, grazie.
Perché qui non va.
Allora, vi dicevo appunto che questo benedetto modello di successo ha delle caratteristiche peculiari, nel senso che è fortemente omogeneizzante, nel senso che se tutti vogliono diventare veline e calciatori, chiaramente la lotta per riuscire a diventare veline e calciatore diventa sempre più intensa, perché chiaramente quante veline e quanti calciatori potremo avere in una società sola, per bene che vada saranno pochini. Allora che succede? Che i media, che sono responsabili in larga parte di questa dinamica, si mettono lì a tavolino e cominciano a dire: allora, visto che servono veline e calciatori, facciamo in modo di creare delle situazioni in cui abbia senso che ci siano delle veline e dei calciatori, e quindi abbiamo tutta una serie di reality, tutta una serie di cose, no? Che sono venute fuori negli ultimi 10 anni, che hanno anche altre ragioni, ma servono fondamentalmente a soddisfare questa voglia, che è quella che Andy Warhol, buona anima, chissà chi è, diceva in una frase abbastanza icastica, che era: un quarto d'ora di celebrità non si nega a nessuno. Questa è la logica del tempo, è questa. Vi faccio presente che questo discorso della celebrità, a cui siamo arrivati passando da un'altra parte, è fortemente collegato a quello del riconoscimento di prima. Perché oggi, visto che i canali pratici, i canali empirici, i canali fisici funzionano meno, dov'è che io mi rendo visibile? In televisione. So se avete seguito, come dicevamo, vari seriali, no? Voi se andate a studiarvi la figura del serial killer americano, la grandissima parte delle volte cosa scoprite? Che il serial killer voleva essere riconosciuto, voleva che si parlasse di lui, non ha trovato nessun sistema, diciamo, meno complicato che non sterminare decine di persone, ma dal loro punto di vista è strumentale. Cioè, io voglio che la gente parli di me, voglio essere in televisione, voglio essere visto, eccetera, eccetera. Come faccio? Faccio una bella strage, cosa che sta diventando abbastanza normale se seguite i rotocalchi e i quotidiani, no? È un modo come un altro, visto che tanto o bene o male, purché se ne parli, il male è molto più semplice da fare del bene da sempre, e di conseguenza se tu fai una bella strage, una bella ecatombe, tutti parleranno di te e tu finalmente sarai riconosciuto. Questo ovviamente configura delle dinamiche un po' complicate a livello di percezione di sé, di identità e tutto quanto, no? Ma le vedremo con un po' più di calma. Al momento cominciamo a metter via questa faccenda. Allora, il modello di successo, come vi dicevo, è fortemente influenzato dal bisogno di riconoscimento e di conseguenza si articola secondo una grammatica che è una grammatica propria dei media. So se parlavo con voi dell'effetto amici dall'altro giorno. Allora, l'altro giorno, martedì mattina, io sono andato alle tesi, forse l'altra lezione probabilmente, a una discussione di tesi, dove non si faceva in tempo a smettere di parlare che tutti applaudivano. Tutti applaudivano. E io quello lo chiamo effetto amici, perché prima non si applaudiva così sempre, si applaudiva quando serviva, che era un buon modo per sottolineare un qualcosa di interessante e di ben fatto. Oggi, purché tu faccia qualcosa, tutti applaudono. Se tu puoi essere il peggior scalzacani del mondo, che hai appena cantato in modo orribile, hai ballato come un mezzo paralitico, ma tutti sono entusiasti, ti guardano, dici che figo questo, applaudono e possibilmente anche, hanno anche gli occhi lucidi. Quelli sono modelli di comportamento, ragazzi, non sono senza sentimenti veri. Perché se voi prendete la televisione e vi guardate per una settimana le trasmissioni di Maria De Filippi il pomeriggio, ragazzi, ho capito, vi ripeto, bisogna essere meno sporchiosi per riuscire a capire che succede oggi. Allora, se voi fate questa cosa che io faccio ogni tanto, l'abnegazione porta lontano, voi vedrete che ci sono dei comportamenti fisici che si ripetono all'infinito. C'è il tipo di sguardo da amici che è quello. Tutti guardano con un occhio un po' torbido che vuole farti capire che all'interno della testa stanno accadendo delle riflessioni incredibili. Però è sempre lo stesso sguardo, che tu guardi un uomo, una donna, un anziano, sono tutti uguali. Tutti quanti scoppiano in un sorriso enfatico nel momento esatto in cui si accende la luce. È patetico. Capite? Però funziona così. Vuol dire che quel modello è un altro modello surrettizio, come dicevamo l'altro giorno, che ti porta a comportarti così anche quando non sei in televisione. E lo vediamo anche negli spot televisivi. Non so se avete visto la Rai, quello della Rai l'ultimo, in cui arriva uno e si siede nel salotto di Vespa, no? Oppure ci sono quelli che lui presenta la ragazza ai genitori e la ragazza gli fa un numero di varietà, eccetera, eccetera. Sono paradossali, ma sono veri. Capite? Quello è il problema, cioè sottolineano un aspetto reale, ovvero sia noi ci comportiamo sempre di più come se stessimo in televisione, che non la televisione come se fossimo noi. Tant'è vero che la televisione deve dirtelo, no, noi siamo come te, non tu come noi. Perché sta cominciando a diventare preoccupante la cosa, se ne accorgono perfino loro che sono tra i meno attenti al mondo. Ma questa confusione di piani e questa confusione di modelli sta diventando sempre più diffusa. E perché diventa sempre più diffusa? Perché, come vi ripeto, il modello di successo che abbiamo noi oggi, che è uno e quindi è necessariamente più coercitivo degli altri, è costruito fondamentalmente sull'appeal televisivo, sulla grammatica del mezzo televisivo, sul codice del mezzo televisivo, che è un codice che, come dire, è un codice. Non ha niente di particolare, non ha nessun motivo per essere migliore di altri, è che per una serie di processi culturali ovviamente è diventato il codice di riferimento. Vedremo anche un minimo quali sono questi processi, ma comunque al momento prendiamolo per buono. Quindi abbiamo visto veline e calciatori, codice, un modello di successo poco flessibile. Ma andiamo ancora un po' più in là. Funziona questo modello di successo? Cioè, che mi aspetto io da un modello di successo? Vediamo un po'. Ok, il vostro collega ha detto loro attraverso il modello controllano la società. Questo mi permette di riprendere quello che vi dicevo martedì. Chi so sti loro? Il quarto potere, i massoni, la plutocrazia, tutte quelle cose lì. Ci sono una serie di bustine che spero, se mi ricordate, vi porterò, di Umberto Eco, che smontano il problema del complotto, no? Ripeto, se ci pensate, l'idea del complotto, loro, è una strategia di rassicurazione. Dal nostro punto di vista, paradossalmente, sarebbe molto meglio che ci fossero loro, perché almeno li potremmo prendere. Ci avremmo qualcuno con cui prendercela, cioè loro è una figura del capro espiatorio. Se ci fossero loro, noi gli potremmo mettere le mani addosso, gli potremmo dire da adesso in poi basta, così domani saremmo liberi o saremmo diversi. Non è così facile, purtroppo, perché loro non ci sono. Cioè ci sono dei loro che di volta in volta strumentalizzano delle situazioni, ma le situazioni purtroppo accadono, sono frutto di percorsi culturali lunghi, come vi ho detto prima, sono percorsi che sono nati nel 400, ancora prima, e arrivano a culmine oggi, perché la cultura è molto più vicina alla geologia che non alla nostra idea. La cultura ha tempi lunghi, ha delle risorgenze carsiche, ha delle riemergenze che non ti aspetteresti mai, però funziona così. Quindi non c'è nessun loro che è in grado di gestire un processo che passa per millenni. Tutt'al più ci sono delle classi, ci sono dei gruppi, ci sono delle elite che di volta in volta storicamente si accorgono di una situazione e paffede, la usano, questo sì. Ma non è che eliminati loro risolviamo la situazione. Non so se mi spiego. Loro vengono dopo, non prima. Loro sono un effetto, non una causa. è gente che si accorge che, oh guarda, sta succedendo questo, e se io faccio questo guadagno potere, guadagno influenza, guadagno capacità d'azione. Ma è perché stanno, si sono accorti di qualcosa che già esiste, non l'hanno fatta accadere. Ci devo pensare a questa cosa. Allora, quindi dicevamo, torniamo invece al funzionamento del modello di successo. Per funzionamento io ovviamente intendo molte cose, e penso che forse qui sia il caso di distinguere i tre livelli d'analisi. Li conoscete i tre livelli d'analisi della sociologia? Livello micro, livello meso e livello macro? Bene, adesso li conoscete. Allora, il modello, il pensiero sociologico, come vedete, come dovreste aver forse intuito ormai, non si muove sempre allo stesso livello d'analisi, no? Nel momento in cui io vi parlo della capacità omogeneizzante di un modello di successo, evidentemente non vi sto parlando a livello della vostra vita, vi sto parlando a livello di processi culturali alti, ampi, generali. Quindi sono a un livello macro sociologico. Okay? Lo stabilirsi dei tratti del modello culturale, del modello di successo, avviene in linea di massima a livello macro sociologico. Poi che succede? Quindi a livello di rapporti fra istituzioni, a livello di rapporti fra processi non incarnati in operatori puntuali. Poi però ovviamente c'è un ulteriore livello, ovvero sia c'è il rapporto fra il soggetto in carne ed ossa e quel tipo di sfera, che non è lo stesso del rapporto all'interno della sfera. È un qualcosa che crea un'ulteriore connessione, e questo noi lo chiamiamo livello meso, l'analisi di medio raggio, che ha a che fare normalmente con i rapporti dei singoli e le istituzioni, i valori, i processi macro e via discorrendo. Poi ovviamente ho un livello micro, che è quello che riguarda proprio la persona X, lei, no? Quello che mette la fotografia su internet, quello con cui tu tratti, le ripercussioni all'interno dell'individuo di certe cose. Questo è il livello di analisi micro. Per cui quando io chiedo, facciamo un esempio pratico, in sede d'esame, vi chiedo, ma funziona il modello di successo? Aspetta. Cosa succede in linea di massima? Cosa mi aspetto io? Mi aspetto che voi diciate un momento e riflettiate, perché chiaramente, come vi dicevo l'altro giorno, la domanda è uno stimolo a organizzare un sapere, non richiede una risposta già preconfezionata. Per cui voi la prima cosa che fate è un momento e cominciate a dirvi, che so io del modello di successo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 argomenti. Come ricollego questi 6 argomenti? Pa, così. Però perché io possa essere chiaro nella mia esposizione, devo prima di tutto fare una serie di, no, porre una serie di condizioni. Allora, il funzionamento del modello di successo io lo posso interpretare a 3 livelli: a livello macro, a livello meso e a livello micro. Secondo me è più importante il livello micro, e cominciate a parlare a livello micro, o viceversa. Non so se mi spiego. Quindi la domanda, ripeto, è uno stimolo, non è un quiz. Posso benissimo ascoltare risposte che non immagino, ma che vanno bene. Perché è chiaro che il mio modo di disporre un argomento è diverso dal suo modo, è diverso dal suo modo, è diverso dal suo modo. A me quello che importa è che sia ben disposto l'argomento. Non ho delle verità rivelate, per cui non me ne frega un accidente che mi rispondiate con quello che ho in mente io. Anzi, magari mi diciate qualcosa di nuovo, è pure divertente. Capite? Per cui non è che c'è una soluzione. Cioè, rimuoviamola tutta quest'altra paccottiglia che è sempre televisiva pure lei, no? C'abbiamo Amadeus, Gerry Scotti, tutti quanti. Allora mi dica, ragioniamo tutte queste stronzate che vedete in televisione ogni momento. No, qui facciamo un altro discorso. Qui non è quantitativo, è qualitativo. Per cui basta un suggerimento e l'esame va da sé. Fine. Comunque, il funzionamento del modello di successo, come vi dicevo, lo dobbiamo quindi analizzare perlomeno, no? Cercare di scomporre da un punto di vista di processi. A livello macro abbiamo visto che cosa fa questo modello di successo: esercita un forte potere omogeneizzante, e questo è, come dire, probabilmente fisiologico, quando lo accoppieremo, e lo capirete quando lo accoppieremo col ragionamento sui valori, che normalmente sono loro che dovrebbero fare questo, avrebbero dovuto fare questo lavoro. Ora, per un verso o per l'altro, non lo fanno più, e di conseguenza bisogna cercare di ricompattare intorno ad altro. Quindi questo a livello, ve lo ripeto, dove che ve vengo a cercare? Zitti là in fondo! Non siete incatenati alle sedie, andate fuori, Quest'aula la odio. Allora, comunque, dicevamo, a livello macro, quindi, dicevamo, funziona perché è anche vicario di tutta una serie di altri processi che non vanno più granché. A livello meso, evidentemente, è molto attivo, è molto incisivo, perché molti rispondono a questa sollecitazione, al discorso delle, e oltretutto molti sin dall'età più tenera, perché come dicevamo, il fatto che tu da grande voglia fare il calciatore, voglia fare la velina, è qualcosa che vuol dire che già sei stato modellato, no? Già sei stato integrato sin dall'inizio, usando quello che abbiamo detto la volta scorsa. Ma a livello micro, e quale sarebbe il livello micro? Il livello micro è, se io realizzo questo modello, sono felice? Perché di fatto questo sarebbe, no? L'ultimo scopo. Vi ricordo che tutta la faccenda della società prima, inizialmente, era mirata al benessere individuale e collettivo, cosa che si è un po' persa di vista nel frattempo. Noi teoricamente dovremmo ragionare in termini di benessere. Questo nel discorso mediatico sta tornando, anche nel discorso culturale, con tutta una serie di ragionamenti stupidi come l'economia della felicità, per esempio, no? Che appunto segnalano una recezione da parte della disciplina preponderante che è l'economia di temi che con lei non hanno assolutamente nulla a che fare, perché parlare di economia della felicità già di per sé è un controsenso, ma comunque vedremo anche questo. La domanda quindi è: funziona questo modello a livello microsociologico?
No, perché non tutte le persone possono tenerlo, in questo caso è felicità,
cioè... Oh, allora bene, la vostra collega mette una parte di dito sulla piaga. Primo, noi da un punto di vista sociologico dovremmo ragionare sul numero, no? Perché a noi interesserebbe, se fossimo architetti della società, che il maggior numero possibile di persone stesse bene, che sarebbe quello, se il benessere collettivo è questo. Ma se io creo un modello di successo che invece è necessariamente elitario, non sto operando in modo intelligente, perché dall'inizio, a bovo, sto mettendo in atto una situazione che genererà più infelicità di quella che invece non risolve. Perché se io ho 100 calciatori e 100 veline e ho 2 milioni e 2 milioni di persone che vogliono diventare veline e calciatori, è chiaro che di questi 4 milioni la grandissima parte non sarà mai contenta, perché non farà mai né la velina né il calciatore. Per quanto io mi inventi Grandi Fratelli, Amici, Miss Italia, quello che vi pare, è sempre una frazione di quelli che potrebbero, no? Quindi necessariamente un modello di successo solo e selettivo e basato su dei caratteri oltretutto casuali funziona male, perché non risolve quello che serve. O meglio, lo risolve in un certo senso dal punto di vista dell'integrazione, ma l'integrazione in questa chiave è stupida, perché non è un'integrazione sentita, è un'integrazione forzosa, e di forzoso, col forzoso si lavora male, come tutte le dittature e i totalitarismi insegnano. Ma vogliamo andare ancora oltre? Allora, ok, pochi sono i fortunati che riescono a incarnare questo modello di successo. Questi sono felici? No. E quello è il bello. Manco quelli che ci riescono sono felici, nella grandissima parte dei casi. Poi qualcuno ovviamente ci sarà pure. Però ieri su Repubblica Online c'era un servizio fotografico su Britney Spears, che guarda un po', era proprio, no? Perfetta. Britney Spears è ridotta a un cencio. Non so se l'avete vista. Un disastro. Dipende da tutto praticamente, anche dal tempo atmosferico, un altro po', è sfatta, il suo ex compagno ha una panza che sembra uno che ha 28 anni e ne diventa 45, ed era un altro rapper di quelli di grandissima caratura, e via discorrendo. Quindi evidentemente Amy Winehouse, grandissima voce, una catastrofe, nessuno vorrebbe essere Amy Winehouse, se fosse sensato. No? Perché sta passando un inferno in terra che, voglio dire, è più che sufficiente per parecchia gente. La gran parte di questi eroi del nostro tempo sono eroi maledetti. Prendete tutti i cantanti e i miti del rock dagli anni 70 a oggi, se ne è salvato uno. Quelli veri, a parte i Rolling Stones, che hanno tutta la mia ammirazione, perché sono l'eccezione che conferma la regola. Però tutti gli altri, per un verso o per l'altro, suicidi, morti di overdose, alcolizzati, drogati, un macello. Quindi evidentemente, lo stesso, se andate a vedere le vite degli attori, non ne parliamo.
I cantanti rock degli anni 70, ma comunque diciamo che era una situazione diversa.
Oh beh, certo, cioè, decisamente.
Comunque se andavano a uccidersi, i drogati, Jim Morrison per esempio.
È differente. Magari è differente, magari tra Jim Morrison e Britney Spears.
Oh certo, senz'altro, è chiaro. Però Michael Hutchence per esempio si è ammazzato, che era il cantante di NXS e che tutto sommato era molto più vicino. ce ne sono parecchi che sono morti recentemente anche, se vogliamo pensare a Kurt Cobain, che insomma già, no? Quindi evidentemente è ovvio che nessuno dotato di senso vuole fare un parallelo con Jim Morrison e Britney Spears, perché poi
dico. Perché magari nelle però, 70 c'era solo l'LSD, magari oggigiorno ci sono ancora più altre dipendenze.
Ok, qui abbiamo fatto un piccolo ragionamento su Jim Morrison e Britney Spears, che come dire, vabbè, è evidente che non volevo metterli sullo stesso piano, ma sono comunque forme di un certo tipo di figura. E sono forme anche immaginali di un certo tipo di figura, vi faccio presente, perché se voi andate a vedere un attimo l'iconografia corrente, i grandi nomi degli anni 70 che ancora continuiamo a vedere sulle macchine con mio grande stupore e piacere sono Jim Morrison e Che Guevara, no? Jim Morrison e Che Guevara casualmente incarnano la parabola tipica dell'eroe, cioè l'eroe muore giovane. Non ci sono eroi imbolsiti, non ci sono eroi invecchiati. Voi andate a vedere qualunque storia antica e vedete che l'eroe muore al colmo del suo splendore. Ci sono tutta una serie di motivi psicologici e immaginali per i quali l'eroe muore, però l'eroe di fatto è quello. Nessuno si attacca a una fotografia di Mick Jagger sulla macchina, però Mick Jagger, voglio dire, ragazzi, sono 60 anni che va avanti tra una cosa e l'altra, è impressionante, no? Se dovessi dire, io dovrei scegliere lui, perché lui è quello che ci è riuscito, ha quadrato il cerchio. Però non c'è un adesivo che è uno di Mick Jagger. Mick Jagger è lì, è vivo, tutti contenti, va bene, ma non è un simbolo, non è un mito, non c'ha niente del mito, non lo sarà mai, perché ormai è troppo vecchio per essere un mito. I miti muoiono giovani. Quindi Jim Morrison da questo punto di vista resterà chissà quanto ancora, perché è perfetto, perché ha fatto tutto quello che doveva fare da manuale. Cioè, se voi prendete una cosmogonia qualunque, se voi prendete i grandi racconti egizi, i grandi racconti greci, i grandi racconti indiani, sono così. Arrivi al culmine e poi vieni abbattuto dal fato, nel massimo, che più o meno quello che è successo. Per cui ci sono anche delle rispondenze diverse da quelle che usiamo noi normalmente. Abbiamo visto che a livello microsociologico, quindi a livello di conseguenze individuali, possiamo distinguere due casi, no? Ovvero sia quelli che riescono a raggiungere il modello di successo e quelli che non ci riescono. Siccome quantitativamente quelli che non ci riescono sono sicuramente più di quelli che ci riescono, il modello di successo ha dei problemi suoi proprio generali di impostazione. Ma abbiamo anche detto che quelli che ci riescono, anche loro hanno dei problemi. Ora, vi ho fatto una simbolica, diciamo una rassegna rapidissima di alcuni casi che dimostrano questo problema, ma lo possiamo fare a livello di ragionamento. Perché un modello di successo costruito su tre caratteristiche quali gioventù, bellezza e ricchezza è fondamentalmente condannato a essere insoddisfacente? Spiegami, sì? Perché?
Cioè, non durano nel tempo.
Oh, uno deve essere convinto di quello che dice. Assertiva. Oh, perché sono caratteristiche che non durano nel tempo. Cioè, puoi essere ricco, sì, se ci rimani, può darsi, ma giovane e bello, per bene che ti vada, a un certo punto non lo sei più. Poi dice che diventa spasmodica la ricerca, abbiamo tutte queste persone con le facce come canotti, beh, è ovvio. No, l'altro giorno c'è stata una trasmissione che ho visto incidentalmente, che poi hanno cassato perché evidentemente il pubblico non ne può più manco lui, con la, mi pare che fosse Milly Carlucci, in cui c'erano un parterre di belle signore che discutevano sull'inopportunità di farsi degli interventi di chirurgia estetica, come dicevo prima, ed erano tutte rifatte in un modo inguardabile, dalla prima all'ultima. È il vero buco che dà del cornuto all'asino, delle cose che non le riconosci neanche. Cioè, questa a me mi ricorda qualcuno, dice, ah sì, ma è quella, cioè, caspita, però è diventata un'altra, l'avrete notato, suppongo, no? Ecco, perché uno si riduca così, evidentemente la spinta deve essere forte. Non so se voi ci avete pensato. Ma a me è successo una volta, quando ero piccolo, che dopo qualche anno che portavo il pizzo me lo sono tagliato per non mi ricordo quale ragione. Passavo davanti allo specchio e non mi riconoscevo, è stato orribile. Guardavo lo specchio e dicevo, questo mo chi è? Perché ero talmente abituato a vedermi in un certo modo che quell'alterazione mi aveva completamente sbalestrato. Allora il pizzo te lo fa ricrescere in 10 giorni e abbiamo risolto. Ma una volta che mi sono ridotto la faccia un nazaretto così, che faccio? E poi, qual è il criterio secondo il quale io mi massacro la faccia? Non so se vi siete posti questo interrogativo. Cioè, qual è la logica che seguo nel momento in cui faccio un intervento di chirurgia estetica? Oh, dice la signorina, non sto bene con me stesso e quindi mi miglioro. Questo miglioramento, in base a qua, come faccio a decidere che un cambiamento è un miglioramento? Oh. Allora la signorina giustamente dice presumo che sia quello che è adatto a me. Allora la prassi cosa vorrebbe? Vorrebbe che io andassi dal mio chirurgo estetico e gli dicessi guarda c'ho un naso col quale non convivo più, dimmi come dovrebbe essere sto naso, no? Perché mi stesse bene sulla faccia, perché concettualmente l'idea è quella. No, che succede? Che io vado dal chirurgo estetico con la fotografia di Tom Cruise e gli faccio voglio il naso così, ecco. Quindi vedete che lo scarto è maiuscolo. Cioè nel momento in cui io decido di farmi un naso che mi stia bene nella mia faccia, io non trovo nulla da ridire perché sono effettivamente dinamiche importanti. Ma se io pongo, come dire, la condizione che il contesto è la mia faccia, non che io voglio somigliare a Jennifer Lopez, pure se io sono una stanga bionda alta 2 metri e lei invece è latina bassotta e con un gran sedere, no, non posso perché non ha senso. E perché oltretutto che succede? Che quando io mi sono fatto una generazione di Tom Cruise e Tom Cruise invecchia e cambia e mi viene fuori Pierce Brosnan o mi viene fuori qualcun altro, io ho una generazione di cloni scaduti di Tom Cruise che hanno una faccia che non è la loro e con la quale non sanno più cosa fare perché non gli serve a niente, non è utile, manco più utile, non so se vi rendete conto della cosa, no? Quindi vedete che anche nella dinamica della chirurgia estetica noi vediamo che c'è il modello in agguato, il modello funziona nel momento in cui io porto la fotografia di uno che con me non ha niente a che vedere e dico voglio la mandibola come lui, ma perché? La mia faccia è un'altra, no? Prego.
Perché io ho in mente, cioè se io vedo delle persone intorno che hanno delle cose che a me proprio piacere, cioè come faccio a spiegare a una persona che dico a una persona dico vorrei essere come lei? No, quindi porto una figura di riferimento che purtroppo è comune perché sta sui giornali, può essere una modella, può essere una qualsiasi persona, però non è che lo faccio perché è con cui sto genere.
Calmo. Si alzi e parli ad alta voce. Chiaro che, voglio dire, tenete sempre presente, uno, che queste non sono generalizzazioni, sono tendenze, per cui ci sarà pure quello che va a farsi un intervento che pensa a sé e non ad altri, no? Va benissimo. Però di fatto, purtroppo, ma quantitativamente, il fatto che i chirurghi estetici del mondo ti dicano che nella grandissima parte dei casi quelli che vanno gli dicono che vogliono somigliare a X, Y, Z, che poi lo vedete anche nella prassi, perché le labbra canotto ce l'hanno tutte, che stiano bene o non stiano bene, è un tratto che è diventato così, tu lo vedi, dici vabbè, prendo atto, fai come ti pare, ma non ha senso, cioè, ci sono dei visi nei quali stanno e dei visi nei quali non stanno, evidentemente. Ma ve ne faccio un altro di esempio. Secondo voi qual è il soggetto più utilizzato per i tatuaggi? Cioè uno vuol farsi un tatuaggio, no? Va dal tatuatore e gli dice fammi sto tatuaggio. Allora, sto tatuaggio, nella gran parte dei casi, cos'è?
Una lettera.
Magari. È il baffo della Nike. A livello mondiale il tatuaggio più eseguito è una marca di scarpe, per cui tu praticamente non fai altro che simbolicamente andare a dire che sei uguale a un paio di scarpe. No, non so se avete fatto caso, però è così di fatto, no? Il che crea una serie di problemi, perché insomma si aspetterebbe qualcosa di meglio dall'umanità, invece l'umanità fa cose che vabbè. Ad ogni modo, quindi postulando questo discorso vi dicevo, torniamo al modello di successo, poi magari un altro giorno riprendiamo la discussione con un po' più di calma in un'altra aula, perché questo è un dramma. Quindi sto modello di successo abbiamo visto che crea delle difficoltà e proprio internamente ha una logica interna che è difficoltosa, perché tu comunque a un certo punto sei condannato a perdere alcune delle caratteristiche che lo qualificano, no. Ma non è solo questo il problema è ancora un altro. Un modello di comportamento che ti renda, diciamo, felice, che consenta il tuo benessere, che dia un senso alla tua vita, può essere un modello statico? Cioè può essere io divento ricco, giovane e bello e poi ho fatto? Cioè che faccio poi, dopo? Tutto il resto della mia vita, che non sono più bello, oppure che comunque continuo a essere sempre ricco, giovane e bello, a me a che serve esserlo? vi sto parlando da un punto di vista di economia esistenziale. Cioè, beh, c'è tutto il discorso sui psicofarmaci che vi facevo l'altro giorno che si lega perfettamente a questo discorso, no? Cioè, quello che è importante capire è che una prospettiva di vita, e il modello di successo dovrebbe servire a questo, dovrebbe essere una prospettiva lunga, perché io devo vivere tanto tempo, no? Oggi come oggi noi viviamo anni, se siamo fortunati ovviamente, ma comunque l'aspettativa di vita, come saprete, è un'aspettativa lunga, 79 anni gli uomini, 84 anni le donne, insomma una cosa seria, e io ho bisogno di fare qualcosa in questo periodo. Allora, nel momento in cui io riesco a realizzare il mio sogno a 22 anni, dopodiché che cosa sogno fino a 78? Questo è un problema che ve lo pongo, perché non è che sia fondamentalmente troppo sociologico, cioè ha degli aspetti abbastanza rilevanti, ma a me quello che interessa è che vi interroghiate. Ovvero sia, il modello di successo, l'ideale cui tendere, deve essere qualcosa fondamentalmente irraggiungibile. No? Perché io devo poterlo perseguire fino alla fine. E devo addirittura tendenzialmente morire dicendo, cazzo, avrei voluto fare anche quest'altra cosa e ce l'ho fatta, perché è quello che dà senso alla mia tensione di vita. Se io arrivo a 50 anni e ho fatto tutto quello che volevo fare, e il giorno dopo che faccio? Domanda seria.
Depressione,
no? Vado in depressione, giustamente, no? Quindi questo ve lo dico soprattutto perché, se avete fatto caso, nella logica e nel gergo dei media, l'idea di desiderio e di sogno sono state confiscate a favore di oggetti insignificanti. Cioè, te dicono, realizza i tuoi sogni, comprate una moto. Sai che ho fatto sto sforzo a sognare, hai capito? Allora, mi sono comprato la moto, dopodiché che faccio? Mi comprerò un'altra moto, suppongo, perché la moto, quanto può durare la gioia che io ho da una moto? No, va bene, tanto, quanto volete, ma chiamarla sogno mi sembra un po' forte. Cioè, noi predichiamo delle idee di oggetti che non hanno nessuna dignità da questo punto di vista. Realizza un sogno, va in vacanza, capito? Di nuovo, è un po' poco, vuol dire, realizziamo un sogno, la pace nel mondo, se proprio voglio un sogno così, no? Facciamo qualcosa di sensato perché gli altri stiano bene, questi mi sembrerebbero dei sogni, ma di fatto la meccanica del linguaggio corrente oggi ha espropriato il concetto del desiderio e del sogno e l'ha trasformato in qualcosa di basso. E questo ha delle ripercussioni esistenziali micidiali, perché quando tu il tuo sogno maggiore è un SUV, stai male. So se mi spiego. Quindi di fatto noi abbiamo una cultura che genera insoddisfazione, che genera frustrazione, che genera tutta una serie di sentimenti che sono quelli di cui vi parlavo l'altro giorno quando vi ho detto che voi siete qui per un motivo. Quei motivi sono anche questi. Perché è chiaro che un corpo sociale in cui non c'è benessere, perché il benessere non è quello che vi dicono che è un corpo sociale che è aperto a una serie di influenze, una serie di paure, una serie di destabilizzazioni assortite che poi vengono strumentalizzate. Chiaramente. So se avete fatto caso, se ci avete pensato in quest'ottica, perché è ancora un po' un feticcio l'11 settembre. Ma l'11 settembre, se vogliamo essere un tantino cinici, è stata un'operazione geniale. Perché ha intercettato esattamente questa paura. E l'ha amplificata a livello globale, a costo praticamente zero. Dopo l'11 settembre, se uno voleva continuare a paralizzare l'Europa, bastava che telefonasse una volta alla settimana dicendo che c'era una bomba da qualche parte. Se sarebbe più mosso nulla. Meno male che ci hanno pensato.
Polveri d'antrace hanno
sì, cioè, ci hanno provato, però non sono stati molto efficaci. La fase 2 è stata sfruttata molto meno, ma col clima che avevano creato bastava veramente una azione oculata e noi saremmo stati KO tutti, preda delle nostre paure, non di loro. Quando vi dicevo che c'è qualcuno che sfrutta, ecco, quelli hanno capito che c'era una situazione che si poteva sfruttare, hanno scelto il simbolo perfetto, perché bisogna darne atto, da un punto di vista di comunicazione era un'operazione geniale, e l'hanno colpito. Una cultura intera così. Ma se una cultura intera rimane così per un gesto simbolico, vuol dire che c'è sotto qualcosa. C'è un terreno fertile che permette di utilizzare l'oggetto, il gesto, l'idea così potentemente. E il problema è lì, è una cultura che ha dei problemi di, come dire, economia esistenziale. È una cultura che è potenzialmente pronta a farsi influenzare, ha paura, una cultura che ha paura, una cultura che non ha fiducia, come vi ripeto e vi dico, sentite soltanto le cronache finanziarie di questi giorni e vedrete che vi diranno tutti che le borse hanno paura, le borse sono sfiduciate, i consumatori sono terrorizzati, eccetera, 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 un mantra. Ora, è evidente, tornando a quello che dicevamo col vostro collega prima, che questo sentimento di paura ha anche una fortissima capacità strumentale di dominio. Vedete quello che sta succedendo negli Stati Uniti, da anni, no? e tutto il dibattito che gira intorno a questo discorso, quanto possiamo rinunciare alla nostra libertà per avere sicurezza? Che è un'altra forma di controllo, evidentemente. Allora adesso se tu entri, ti pio tutte e 20 le impronte digitali, ti scatto una fotografia e possibilmente ti faccio anche scrivere le tue memorie, così so di che ti interessi. O lo scambio della privacy e tutto quello che volete. Insomma, ci sono tutta una serie di temi sensibilissimi in gioco, che però stanno subendo un'erosione costante in nome di che? In nome della sicurezza, perché è comodo. È sempre stato quello il punto, no? Allora noi ci mettiamo d'accordo, stiamo tutti insieme, voi fate quello che dico io, ma io faccio in modo che voi state tranquilli. Perché di fatto la sicurezza è un tema centrale da sempre. Oggi è diventato ancora più centrale, perché oggi noi pensavamo di essere sicuri, ci eravamo illusi, quindi dopo è peggio. Perché tu vivi nella certezza di stare in mezzo al casino di domani, chissà che succede, sei pronto in certi modi. Quando pensi, ok, qui è tutto a posto, abbiamo controllato la morte, non facciamo più la guerra, abbiamo la tecnologia vincente, nessuno ci fa più nulla, dopodiché ti svegli una bella mattina e ti hanno sdrenato completamente tutte queste aspettative e ti rimani proprio inerme. E noi siamo in una situazione del genere. Ed è per questo che voi siete qui, ripeto. No, voi siete l'espressione istituzionale di questo stato di cose. Domande sul modello di successo? Ci torneremo, ma comunque credo che come sgrezzata iniziale sia abbastanza significativa. Fa schifo a nessuno, come si dice. Io sono contento che lei sia molto ottimista, anch'io sono molto ottimista. Il problema è che nei dati pratici con cui abbiamo a che fare, di solito questo ottimismo non, cioè, come dire, ma come vi dicevo ieri, è chiaro che, ripeto, nessuno vi sta, questa è una dinamica che spesso e volentieri vedo, che come se vi stessi parlando personalmente e vi stessi dicendo idiota che stai a fare qui. No, per carità, no, a parte lei in generale, dico. In linea di massima ognuno tendenzialmente di noi, però è questo il problema, immagina di essere fuori da questa dinamica. Quando vi dicevo l'altro ieri che bisogna cominciare con un gesto di umiltà, intendevo esattamente questo, perché dal nostro punto di vista, grazie alle famose derivazioni paretiane, noi di solito siamo fuori, cioè gli altri poveracci sono sottoposti ai modelli di successo e noi invece no. Ecco, lavoriamoci su questa cosa, perché spesso e volentieri noi ci raccontiamo delle cose per fare in modo che pensiamo di essere autonomi e non manovrati da qualcuno, però in ultima istanza poi le spinte arrivano, le sentiamo, possiamo anche essere bravi e dire sì, tutto sommato chi se ne frega, o gestirle con una certa nonchalance, perché si può fare, il modello di successo ha anche dei lati positivi ovviamente, però bisogna essere onesti con se stessi. Bisogna essere in grado di dire, è vero, tutto sommato, anch'io ogni tanto sono vittima di questa cosa, perché è umano, cioè c'è nessuno di noi che si può chiamare fuori, io per primo. Normalmente ve lo dico a lezione dicendovi appunto questo, però io sono il primo a sapere che faccio delle cose e sono influenzato da questi modelli, perché ce l'ho dentro, perché vivo in questa cultura, perché non posso, è troppo comodo chiamarsene fuori. Capite? L'onestà vuol dire riconoscere che si hanno dei limiti e magari ragionare e lavorare sui limiti. Però tu ti scopri a far cose che dici, cazzo, queste ho sempre pensato che quelle che le fanno sono degli stupidi ed eccomi qua che la faccio esattamente identica. Quindi evidentemente non funziona. Devo complicare un po' la prospettiva. No? Così che succede? Io una volta avevo sempre pensato malissimo di tutti quanti i film sentimentali, tutti questi luoghi comuni, gente che si inebria, no? Un bel giorno mi sono trovato che stavo in una camera mia col pullover, col profumo di della mia ragazza del tempo e lo stavo respirando proprio con gioia, mi sono guardato fuori e ho detto, ma guarda che cazzo stai a fare? Ragazzi, è così che funziona. Non è che, non dobbiamo avere queste fulminazioni centrali nel mondo, l'essenziale è che tu ti renda conto che in quel momento ti stai comportando esattamente come quello che dicevi, sei un fesso, no? Sei fesso pure te, e quello è il problema. Capite? Soltanto quando l'hai capito puoi andare avanti, cioè, ok, lo faccio anch'io a volte, cerchiamo di, no? Bilanciamoci. Una delle cose che apprezzo molto di internet è che ha rimesso in auge l'immagine di quello che fa surf. Noi diciamo fare surfing, no? Quando si va su internet. si sta sulla tavola e si segue la corrente. Ecco, questa secondo me è un'immagine chiave per capire come dovremmo comportarci, perché l'idea che noi si possa andare dritti senza tenere assolutamente conto delle onde, del vento, di tutti i fattori esterni, è un'idea priva di senso. È quella che la nostra cultura ha perseguito per 300 anni e con la quale abbiamo sdrenato il pianeta, tanto per dirne una. Noi ci muoviamo con una certa libertà, ma ci muoviamo su delle onde, su delle correnti, su dei venti che già esistono, che sono i processi, come vi dicevo. Allora io posso imparare a riconoscere i processi, posso gestire i processi, posso sapere quanto mi possono essere utili questi processi, ma comunque quei processi in qualche modo mi condizionano. La navigazione a vela è sensata. La navigazione a motore non lo è più. Pensateci. La navigazione a vela è una navigazione che è inserita nel mondo. Se c'è il vento contro non va da nessuna parte. Fine. Devi aspettare che giri il vento o devi studiarti delle altre cose. È molto più stimolante. La navigazione a vapore, accendi il vapore e vai. E sono due immagini perfette per la cultura tradizionale e per la cultura moderna. La cultura moderna non si pone il problema di quello che succede. Lei va, poi arriva il conto, con calma. Invece internet ci spinge a riprendere questo discorso. Tu fai search, nel senso che tu sì, sfrutti le connessioni, i link, però i link sono quelli che ti arrivano lì, non è necessariamente un link che hai cercato tu. Capite? Arrivi in certi punti dove magari non volevi andare, perché succede, perché la pagina è fatta in un certo modo, perché appare quel particolare flash in un momento e via discorrendo. E questo è il modo nel quale noi dobbiamo cominciare a concepirci, come gente che è in grado, auspicabilmente, di riconoscere e gestire i processi, ma che è anche coinvolta nei processi stessi, non è fuori dal processo. Capite? È anche, in qualche misura, colpa nostra. E questo è un punto sul quale tornerò ripetutamente, perché questo discorso, evidentemente, se non ci avete fatto caso ve lo dico esplicitamente, fa appello alla responsabilità di ognuno. Se le cose vanno in un certo modo, è anche colpa nostra. Non possiamo dire a me non interessa, no, troppo comodo. Che quando io entro in una logica processuale, nel momento in cui io sono parte del processo come produttore e anche come riproduttore del processo, ho una responsabilità. Noi la responsabilità l'abbiamo evacuata completamente dal nostro quadro di riferimento, è sempre colpa di qualcun altro. Ecco, non funziona così. Nel momento in cui siamo in un contesto, lo riproduciamo, lo accettiamo in qualche misura, siamo comunque in qualche modo responsabili. Per cui dobbiamo far sì che la nostra azione sempre diventi un'azione responsabile. Capite? Il problema è un problema d'esempio, è un problema di comportamento quotidiano, non è un problema di proclami dell'ultimo momento, è un problema di prassi di vita. Ma è l'unico modo per poter essere sensatamente nel mondo. Perché come vi leggerò, credo la prossima volta ormai, come dice giustamente Edgar Morin in un testo di cui poi vi parlo, noi siamo una comunità planetaria ormai. Come vi ho già detto e come vi ripeto, cioè non c'è più modo di dire che ciò che accade in Argentina o in Giappone non mi riguarda, non c'è più modo di dire che l'eschimese che non riesce più a avere un figlio maschio è un problema suo, perché quello è un problema anche del mio computer. Io non posso chiamarmene fuori, capite? È comodo, ma non funziona. Una volta che io interpreto la realtà come un farsi, come un processo costante del quale io sono parte integrante nel bene e nel male, ecco, a quel punto io ho una responsabilità. Che non esiste che io partecipi soltanto a fine di bene. Sarebbe comodo, ma nessuno di noi è così specchiato da non avere da non mettere in atto un qualche comportamento in un qualche momento della giornata che si poteva risparmiare. Tutti noi a volte siamo vili, a volte siamo delle carogne, a volte siamo invidiosi, a volte siamo astiosi, quante ne volete. Basta avere un attimo d'attenzione a se stessi e lo si sa, no? Per cui una volta preso atto del fatto che io non sono migliore degli altri, perché di fatto mi comporto esattamente come loro in certi casi, o perlomeno potrei comportarmi come loro in certi casi se si verificassero alcune circostanze, è chiaro che la mia comprensione dell'altro diventa diversa e anche il mio grado di accettazione di quello che può succedere diventa diverso. Però mi faccio meno illusioni, il che è già un grosso passo avanti dal mio punto di vista. Ok, allora, chiusa la faccenda del modello di successo, riprendo un attimo il discorso da cui eravamo partiti, perché lo riprenderemo ulteriormente la settimana prossima, però riepilogo. Allora, eravamo partiti, vi ricordo, ragionando dell'ancien régime, ovvero sia della nascita della sociologia. La nascita della sociologia avviene tra la fine del Settecento e il primo cinquantennio dell'Ottocento, come abbiamo detto. Ed è di per sé un interrogativo, Ovvero sia, perché nasce la sociologia a fine Settecento? Perché l'uomo non riusciva più a spiegare quello che gli accadeva. Ok, un ottimo punto di vista. Perché la scienza che c'era prima non funzionava più?
Perché l'uomo che c'era prima continuava a volte, e l'uomo riusciva a fare a
Allora qui mi dicono, se sentite anche voi, che il problema è la rivoluzione industriale in qualche modo, diciamo, però sia i cambiamenti culturali. La perdita dei valori ci vuole parecchio tempo ancora prima che quei valori scadano, ancora oggi in qualche modo funzionano, però certo, comunque un bel colpo ai valori arrivano, però la perdita dei valori la vedrei come una conseguenza effettivamente più che come una causa. Mentre il problema dell'industrializzazione è abbastanza focale, prego. Bella domanda, bella risposta anche questa. Perché le scienze precedenti davano risposte più metafisiche che reali, e su questo potremmo farci un paio d'anni di corso senza nessun problema. Mettiamola un momento lì, altro? No, direi che il quadro è abbastanza ricco comunque già a questo punto. Quindi noi possiamo stabilire una connessione abbastanza sensata tra una serie di avvenimenti che accadono in quel momento storico, e vi sottolineo che quel momento storico dal nostro punto di vista è forse perfino più importante del Big Bang, no? Perché quello che è successo a fine Settecento, come vedremo, è assolutamente incredibile, siamo riusciti a fare di tutto di più, e noi viviamo tutte le conseguenze di quello che è successo a fine Settecento, che stiamo portando fino a qui, quindi è un momento che va analizzato perché non è 300 anni fa, ma è praticamente oggi, se vogliamo, una delle quali è effettivamente l'industrializzazione. Ora, questo non vuol dire che io sottoscriva appieno tutto ciò che si dice sull'importanza dell'economia, sia chiaro. Bisogna sfumarla, è chiaro che l'economia è importante. Il problema è che la percezione che noi abbiamo dell'importanza dell'economia in qualche modo prende soltanto il positivo di tutta una serie di processi e fa finta che tutti gli altri non ci siano. E questo sarà qualcosa su cui ragioneremo abbastanza. Però quello che dobbiamo vedere inizialmente, in prima battuta, è esattamente questo, ovvero sia che qual è il legame stretto che esiste tra industrializzazione e sociologia. Perché questo è un discorso che va molto al di là di quello che immaginiamo, fondamentalmente. Ossia, ci sono una serie di conseguenze dell'industrializzazione che cominciamo a intuire oggi, ma che sono in atto da 300 anni. Ci sono una serie di processi culturali che hanno dato un'impronta ineliminabile al nostro percorso, che sono partiti allora, che prima non avevano senso, non erano concepibili. Ok? Quindi quel momento storico e quel gesto è un gesto che va interpretato nel modo più esauriente e più esaustivo possibile, perché ci permette di capire moltissimo di quello che accade oggi. Però lo facciamo la settimana prossima. Adesso facciamo un attimo di break e sentiamo i nostri baldi volontari delle parole chiave.
Cloni e standardizzazione, visto che c'è solo un modello di successo, le persone che
Allora, qui abbiamo la proposta per standardizzazione. Poi? Arrivo.
L'utilizzo del gesto, comunque, dell'oggetto simbolico.
Quindi il livello simbolico, cioè, di analisi della realtà, diciamo, vogliamo metterci un po' sul generale.
Cioè, comunque le persone si basano su cose simboliche.
Ok, l'importanza del simbolo nella comunicazione, diciamo, che può essere interessante. Prego. Conformismo,
omogeneità,
stereotipo. Io preferirei che dicessi un modello di successo, effettivamente, perché stereotipo ha tutta un'altra serie di altre eccezioni che poi vediamo, ma comunque insomma. Quindi direi centralmente il modello di successo, in qualche misura, no? Correlato col concetto di standardizzazione, perché sono abbastanza vicini l'uno all'altro. E dei primi accenni all'interesse e all'importanza della simbolica nella comunicazione ci rimetterei, perché effettivamente in qualche modo sto cercando di farveli provare inizialmente. C'è qualcos'altro? Sì, diciamo che quelli fa comodo metterci, perché ne abbiamo parlato effettivamente.
Modello sociologico.
Sì, che più o meno modello sociologico, modello di successo, da questo punto di vista li possiamo quasi integrare.
Riconoscimento.
Riconoscimento, bene, eccoci. Ok. Allora, come vi dicevo l'altra volta, i livelli profondi di discussione, cioè i temi, quelli più significativi da cui si articolano tutti gli altri, spesso sono meno evidenti. Per esempio, credo che l'idea del riconoscimento ci stia tutta, nel senso che se vedete tutto il resto che abbiamo detto è qualcosa che si articola a partire da, cioè l'esigenza di riconoscimento in linea di massima è quella che permette al modello di successo di diventare così cogente e di far sì che partano la chirurgia estetica, le mode, la televisione, l'atteggiamento di vita che in qualche modo divinizza la fotocamera, la videocamera, perché sono dei processi che, se ci fate caso, hanno un chiaro tono magico, è un esserci differito. Allora mi metto su internet col mio filmato e in qualche modo trasferisco una parte di me. I processi sono fondamentalmente magici, non sono sempre riconoscimento, però è un riconoscimento appunto vicario, è una forma di, no, trasmissione quasi transustanziale. Per cui riconoscimento, modello di successo, standardizzazione, comunicazione simbolica, status, scritti acquisiti. Direi che più o meno abbiamo detto tutto. C'è qualcuno che pensa che abbiamo lasciato fuori qualcosa? Qualche tema che gli è sembrato particolarmente importante e che non stiamo inserendo nella rosa? Faccio presente che il tema dell'omogeneizzazione è un tema di quelli sensibili, nel senso che l'abbiamo sentito modulato con conformismo, omogeneità, standardizzazione. È un tema che anche da questo si vede come è sentito da parte vostra.
La differenza tra il numero dei modelli di successo dell'azienda
GIM? Beh, diciamo che quello però rientra nel modello di successo, insomma, in un'articolazione troppo. Se andiamo troppo nel puntuale dobbiamo schiantare, se un'altra volta è inutile, invece così teniamoci sulle cose. Però dico, fateci caso, perché effettivamente anche la ricchezza di termini con i quali diciamo qualcosa è un indice, no? Segnala un'attenzione, segnala anche un disagio in qualche modo. Allora, se io so dire ciò che ha a che vedere con l'omogeneizzazione in 4, 5, 6 modi diversi, vuol dire che effettivamente l'omogeneizzazione lo sento come un qualcosa che è qui, no? A seconda delle parole con cui io riesco a rendere una realtà, questa realtà è più o meno importante. Tenete presente che i finlandesi hanno 18 parole per dire neve, noi ne abbiamo una sola, perché noi abbiamo poca neve, loro ce ne hanno tanta. Allora, se noi abbiamo tante parole per dire standardizzazione, c'è il sospetto che sia un pericolo che è percepito da molti. Anche perché avete fatto mica lezione sulla moda in Simmel. La moda in Simmel, mi ricordate di parlarne la prossima volta? Che ci sta abbastanza bene. La prossima volta è lunedì mattina, se non succede niente. Immagino che dovrebbe essere lunedì mattina. Perché, come dicevo, il problema è che è una di quelle constatazioni molto problematiche, perché vi rendete conto che effettivamente in una dinamica di riconoscimento una parte di conformismo ci deve essere. Non so se mi spiego. Cioè, il nostro problema è quanto è giusto essere conformi e quanto dovremmo essere disgustati. Perché non possiamo immaginare di non essere conformi in nessuna misura, perché non esiste. Non potremmo. Quelli che sono conformi, che sono non conformi al 100% sono matti. E manco è detto. Comunque, quindi il fatto che noi si abbia questo forte disagio verso il conformismo evidentemente ci rivela cosa? Che l'utilizzo del conformismo di oggi è un utilizzo fuori dai range. È un utilizzo esagerato. Mentre il conformismo ha anche degli aspetti positivi, no? L'esempio tipico è il punk. Il punk vuole distinguersi necessariamente da tutti, sì, ma nel momento stesso in cui si distingue da tutti si uniforma agli altri punk e non può fare diversamente, non c'è verso di uscirne. Per cui nell'atto che ti pone contro qualcuno c'è comunque una componente di conformismo, e questa è la moda, detta proprio in termini, poi ne parliamo meglio. Però ecco, tenetelo presente, perché non è necessariamente vero che essere originali vuol dire essere completamente diversi dagli altri. Questa è una trappola assoluta con la quale veniamo irrediti, ma che non funziona. Essere originali è anche rendersi conto di quanto si è uguale agli altri, e di fatto poi lo siamo.